Ave Maria, cari amici, eccoci qui insieme sulle orme di Padre Pio. Questa settimana, cari amici, le orme di Padre Pio ci conducono praticamente alle soglie anche della nostra era moderna. Padre Pio è morto nel 1968, però ha avuto una visione profetica, una visione che non solo fosse adatta ai suoi tempi, al mondo, alla società, alla Chiesa, ecco, dei suoi tempi, ma proiettato nella luce di Dio, Padre Pio vedeva anche i nostri tempi, i tempi che per lui fossero definibili come tempi moderni, tempi futuri. E oggi, se ci guardiamo intorno, cari amici, soprattutto così come siamo circondati, ma direi anche meglio bombardati di opinioni, di analisi, di proiezioni, di scenari, di geopolitica, praticamente noi viviamo in un mondo di iperconnessione e soprattutto c'è una informazione, possiamo dirlo, inflazionata. Siamo bombardati di informazioni, anche di opinioni e soprattutto l'opinione che è predominante è quella degli esperti di questo mondo, degli esperti di geopolitica, degli esperti anche di questioni sociali, antropologiche. Tutti hanno credono di avere, ecco, una visione del mondo e poi il fattore comune è quello del pessimismo. Viviamo in un mondo che è diventato quasi invivibile, no? Tante difficoltà. Si fanno le analisi delle guerre, dei territori, degli interessi, si fanno gli scenari negli scacchieri più disparati, dove ci sono guerre. Per esempio, in Africa ci sono guerre che sono quasi passate sotto silenzio, ma che hanno avuto qualcosa come centinaia di migliaia di morti. Quindi un mondo scosso da guerre, disastri di tipo meteorologico, climatico, di inquinamento, di pandemie, insomma, lo sguardo sul mondo, diciamolo pure, siamo capaci di darlo tutti quanti. Però che cosa ci arriva? Che cosa ci arriva? Nessuno vede nel profondo. Nessuno vede nel profondo. Allora oggi le orme di Padre Pio sono le orme di un, se vogliamo chiamarlo così, geopolitico spirituale. Di un geopolitico spirituale. Geopolitico diciamo quasi perché una volta gli fu chiesto, ecco, un pensiero sul mondo, quindi su, chiamiamola pure, no? Il clima spirituale, la temperie, no? Chiamiamola come volete, spirituale del mondo intero, quindi una geopolitica senza confini. E Padre Pio con una lucidità, con una profondità, e possiamo dirlo pure proprio illuminato dallo Spirito Santo, a chi gli chiedeva un pensiero sul mondo, Padre Pio rispose così: confusione di idee e predominio di ladri. Strana, no? Strana questa frase così ermetica. Eppure adesso cercheremo di capire che cosa intendeva Padre Pio con confusione di idee, predominio di ladri. È chiaro che lui, forse appunto interrogato su questo tema, il mondo, la situazione del mondo, della Chiesa, percepiva una grave crisi innanzitutto di fede, perché dice confusione di idee. Le idee, cari amici, stanno dappertutto, le idee stanno alla base di tutto. Teniamo presente soltanto quello che noi riceviamo, no? Dall'intelligenza artificiale, no? Che è una miniera di idee, è una miniera di spiegazioni, di commenti. Quindi, idee vuol dire tutto, ma non vuol dire neanche niente. Però qui si parla di confusione di idee. Dov'è che ce l'abbiamo più confuse queste idee? Ce le abbiamo più confuse nel dominio della nostra fede, della nostra fede. Possiamo dire che Padre Pio al primo posto ha messo la confusione di idee che abbiamo nella nostra fede, contrassegnata da inganni, appunto, da mistificazioni, da confusioni, e questo che cosa comporta? Comporta che, sapete, quando noi abbiamo una confusione e non riusciamo a trovare dei chiarimenti in questa confusione, che facciamo? Chiudiamo la pagina del libro, chiudiamo, diciamo, non ci capisco niente, chiuso, no? E difatti questa è la situazione attuale del nostro mondo. Pensate, cari amici, che possiamo dire che il mondo si divide in tre grandi categorie: i credenti nel vero Dio, i cristiani, i cattolici soprattutto, i miscredenti, quelli che invece praticamente credono in un qualcosa di sbagliato, delle altre religioni, di altri dei che non esistono, che non salvano, che non si sono immolati per la salvezza delle anime, e poi esiste una terza categoria, quelli che non credono a niente. Non credono a niente, o perlomeno credono di non credere a niente, ma credono nel nulla, in una scienza che è scientismo, nella migliore delle ipotesi. Qualche tempo fa si potevano leggere anche sulla rete delle statistiche impressionanti. In Italia i credenti, praticanti, cattolici, sono un risicatissimo 10% della popolazione. Pensate che ci sono paesi, e vi posso citare proprio quelli del nord Europa, la Svezia per esempio, paesi nei quali soltanto il 2%, 2% dice di credere in Dio. Il 98% non crede a niente. Capite che confusione di idee che ci sta? E come vivono? Perdonatemi, chi non crede a niente vive come una bestia. Vive come una bestia. Mangerà, berrà, dormirà. Come si dice, no? Si sposavano, prendevano moglie, lavoravano. Questo proprio prima che arrivasse, no? Il diluvio universale. Ecco, qui ci troviamo quasi, sembra di vederlo, un mondo così, dove potremmo anche dire, come si disse appunto nel libro della Genesi, che i pensieri degli uomini altro non erano che male. Pensate, no? Che frase, questa scritta prima del diluvio universale. I pensieri degli uomini altro non erano che male. Si sente la tristezza di Dio, si sente una delusione da parte di Dio, il quale disse: mi sono pentito di aver creato l'uomo. Pensate, vedete un po' se un Dio si può pentire. Dio che è perfettissimo, onnipotente, mi sono pentito di aver creato l'uomo. perché i pensieri dell'uomo altro non sono che male. E questa, cari amici, purtroppo è anche la situazione attuale. Il Signore ha promesso che non avrebbe mai più punito l'umanità con l'acqua, con un diluvio. Non ci sarà mai un altro diluvio universale. Però, cari amici, però, che cosa non ci meritiamo? Che cosa non ci meritiamo? Il Padre Pio, potremmo dire che anche lui, dicendo questa frase, sicuramente provava una stretta al cuore, perché diceva: confusione di idee, predominio di là. La gente non crede più, pensa solo alle cose del mondo, pensa solo o a sbarcare il lunario perché c'è la miseria, che non è la povertà, lo sappiamo, no? La miseria non è povertà. Ecco. O vive nella corruttela, o vive nell'immoralità, insomma, il nostro mondo rivela il suo volto in tutte le pieghe della società, in tutte le pieghe delle azioni dell'uomo. Quindi si tratta di essere vittime della fede del nulla, della fede mistificata perché siamo dirottati, e si tratta anche di fede riposta, diciamo, nel vero Dio, ma si tratta di una minoranza. I veri credenti sono sempre di meno. E anche la Chiesa è in difficoltà. Ecco, in una visione sempre di Padre Pio, lui vide anche che Gesù agonizzava a causa di sacerdoti, per esempio, che erano diventati sempre più indegni. E quindi anche il cardinale Bertone, no, ha confermato che Padre Pio intuì, ma ebbe una visione di una Chiesa in difficoltà. Quindi non solo la società, ma addirittura la Chiesa. La confusione di idee, noi possiamo inserire anche quest'ultimo fenomeno, ecco, chiamiamolo proprio così, come un fenomeno, quello dell'intelligenza artificiale. Perché che cosa sta diventando questa intelligenza artificiale? Una cosa molto utile, innanzitutto. Perché effettivamente, soprattutto i chatbot, come vengono definiti, no? Quindi chat GPT, ce n'è una versione una dopo l'altra, non si fa in tempo ad accogliere una versione di chat GPT che è già uscita quella successiva, ma è un pochettino così anche per Gemini, per altri chatbot. Nell'intelligenza artificiale generativa, oppure che serve molto utile, come ausilio nella medicina, come ausilio nella ricerca, come nell'ausilio ai programmatori che devono fare programmi informatici, l'intelligenza della visione, no? Quindi la visione artificiale, la guida autonoma. Insomma, l'intelligenza artificiale è utilissima. Ma che cosa sta diventando questa intelligenza artificiale? Sta diventando il guru della nostra vita. Sta diventando il guru, cioè una sorta di un oracolo, come l'oracolo di Delfi, no? Che la gente ci andava per non solo per sapere il proprio futuro, ma ci andava anche per avere delle spiegazioni, degli aiuti. È oracolare. Oracolare questa intelligenza artificiale. Alcuni si affidano talmente tanto all'intelligenza artificiale, al chat GPT, eccetera, che ne sono diventati schiavi, ne sono diventati dipendenti. Abbiamo fatto una tavola rotonda su questi temi, spero che non ve la siate perduta, ma la troverete sempre nel nostro storico delle trasmissioni della Radio Buon Consiglio, e esperti che ci hanno parlato di questo. Che cosa sta diventando adesso la dipendenza dall'intelligenza artificiale? Ma in quel caso lì si parlava della dipendenza dai media, dai social media, che è altrettanto perniciosa. Pensate soltanto una cosa, che adesso si sta pensando di porre un limite. Forse si chiude la porta dopo che i buoi sono già fuggiti. All'intelligenza artificiale in questo senso. Dobbiamo sapere che l'intelligenza artificiale non solo attinge a una immensità di dati, potremmo quasi dire che tutto lo scibile umano sta afficcato in questo database, chiamiamolo, dell'intelligenza artificiale, no? Dei vari sistemi, sono mainframe, si tratta di grandissimi computer. Ma questo database che viene aggiornato continuamente non è il solo. Man mano che noi parliamo con un chatbot, il chatbot, guardate che cosa conturbante, ci studia, ci conosce, apprende da noi. Apprende i nostri termini, addirittura se uno gli parla in dialetto, comincia a parlare in dialetto pure lui. Cioè, non solo ci si affida a questo sistema che non ha una coscienza, attenzione, che non è un essere vivente, senziente, è un sistema, però talmente sofisticato, che noi lo antropomorfizziamo. Lo consideriamo quasi se fosse un'altra persona viva e vera, con una grande conoscenza di tutte le cose. E quindi immaginate però qual è il problema di fondo, che questi sistemi vengono in questa fase iniziale, che è il cosiddetto addestramento del sistema di intelligenza artificiale, viene addestrato con una enormità di informazioni e di dati. E questi dati, vedete, vengono usati per dare le risposte, le più probabili. Ecco. Ma dipende che gli diamo in pasto. In questa fase viene definita machine learning. In questa fase anche di deep learning, cioè quando proprio si tratta di reti neuronali, beh, in questa fase qua c'è sempre qualcuno che mette una cosa e non ne mette un'altra, inserisce un dato ma non un altro. E quindi potremmo dire che in un certo senso l'intelligenza artificiale soffre della stessa confusione di idee del genere umano e ci risponde con la sua confusione di idee. Guardate che questa è una cosa terribile. Ecco perché il pensiero di Padre Pio è stato così profetico, così una visione quasi perché non esiste un termine migliore. Perché è logico che se noi diamo un peso a una certa informazione che è di tipo scientifico o anche scientista, che cos'è la vita, che cos'è la morte, e non diamo o diamo una minor quantità di informazioni su quello che la fede dice della vita e della morte, il nostro sistema automatico, il nostro chatbot, attingerà alle risposte vedendo che la probabilità è più grande nelle risposte di tipo scientifico. E ci tradisce, ma non è colpa sua, è una macchina, dipende dal feed, no? Da questo mangime che gli abbiamo dato, mangime, chiamiamolo pure informatico. Allora, come si deve fare? Qual è la soluzione? Beh, io direi che ci arriviamo. Perché? Perché Padre Pio non si limita a parlare di confusione di idee. Usa a un certo punto una frase che io non ho mai sentito, che non abbiamo mai sentito da nessun altro: predominio di ladri. Allora, eravamo prima del 1968 e la parola ladri non è ambigua, non può generare diciamo, ambiguità, ha un senso preciso. Il ladro è uno che ruba, giusto? Che si appropria di cose che non gli appartengono. E Padre Pio lo usa al plurale, ladri. A che cosa si riferiva? Sicuramente si riferiva a quelli che sono ladri, e cioè nei malfattori veri e propri. Guardiamo la nostra società. Guardiamo la nostra società. Possiamo dire veramente che in barba alle norme morali che non si riconoscono più perché c'è la confusione di idee, rubiamo, imbrogliamo, truffiamo. Addirittura per dire, no? Gli anziani, i nostri nonni, i nostri genitori vengono derubati, spogliati, vengono spogliati dei loro beni materiali. Adesso c'è poco da sorridere, ma si ruba a tutti i livelli. Ma perché questo? Perché il furto è la norma. Così fanno tutti. Lasciamo perdere, no? La tangentopoli, la corruzione, la corruttela. Per esempio, notizia degli ultimi tempi, no? Negli ultimi anni. Sappiamo che l'Africa, no? In Africa si muore di fame. In Africa si muore di fame, in molte nazioni. Ci sono anche però delle nazioni, segnatamente la Sierra Leone, molto povere, oppure altre più ricche come la Nigeria, dove c'è il petrolio. Ma soprattutto in quest'Africa occidentale, possiamo dire bene, dal Sahara occidentale, questo estremo stato dell'Ovest, scendendo giù fino alle nazioni del Benin, della Sierra Leone, appunto del Niger, della Nigeria, eccetera. Lì innanzitutto il deserto non c'è più, no? Siamo nella zona subsahariana, ma poi sono ricche di risorse, soprattutto di metalli preziosi. Pensate, cari amici, che muoiono di fame, ma hanno delle miniere dalle quali si prendono diamanti, terre rare, oro. Vengono spogliati. Da chi? Dalle multinazionali, dai loro capi governanti corrotti. Pensate che si parlava addirittura dei cosiddetti diamanti insanguinati. Che sono questi diamanti insanguinati? Sono dei diamanti che vengono estratti dalle miniere di alcuni paesi dell'Africa e vengono venduti naturalmente all'estero a degli investitori, ma come vengono trovati? Sfruttando fino alla morte i minatori, addirittura dei bambini che vengono messi a scavare per trovare i diamanti. E chi si è opposto o ha tentato di opporsi a questo ladrocinio di un'intera nazione veniva crudelmente eliminato. Si parlava di diamanti di sangue. Ci sta anche una grande diciamo, azienda internazionale, ma non voglio fare nomi, ma forse avete capito di chi si tratta, praticamente della titolare di tutti i diamanti del mondo, che hanno le mani insanguinate. Ma non è soltanto da intendersi questa parola di Padre Pio come quella di ladri in senso stretto. Io andrei subito al punto per poi allargare il discorso. Certamente Padre Pio alludeva ai ladri di anime, ai ladri di anime, non tanto dei nostri beni materiali, perché così come i poveri, diceva Gesù, i poveri li avrete sempre con voi, no? Io invece non sarò sempre con voi, diceva Gesù, apostoli e discepoli. I ladri saranno sempre in mezzo a noi. Pensate che anche uno degli apostoli era un ladro che prendeva dalla cassa rubando. Quindi ladro è ubiquitario. Ecco. Ma Padre Pio sicuramente si riferiva, e possiamo usare questa immagine iperbolica, ai ladri di anime. Perché ai ladri di anime? Chi è che ruba le anime? Chi sono quelli che strappano dalle mani di Dio e dalla grazia di Dio e dalla salvezza le nostre anime? Facciamo mente locale, ce ne rendiamo immediatamente conto. Tra gli uomini possiamo parlare dei falsi profeti, dei corruttori delle anime, degli eretici, di chi semina disordine, di chi corrompe i più puri di cuore, quindi dando scatto. Guardate, davanti a noi si apre un panorama apocalittico. Quanti ladri di anime! Come ride il nemico quando riesce a portarsi all'inferno un sacerdote con tutta la sua parrocchia, quando gode il nemico di fare la vendemmia delle anime, come possiamo dire che avviene tutt'oggi? I primi ladri di anime sono i demoni, sono quelli che riescono a dirottarci verso l'inferno e che ci impediscono, perché poi noi gli diamo retta, di arrivare. Prima di chiedere alla nostra regia un piccolo stacco musicale, vi voglio citare una frase di nostro Signore Gesù Cristo, piena di pathos, piena di pathos. La frase di Gesù è questa qui: a che giova l'uomo guadagnare il mondo intero se poi perde la propria anima e rovina se stessa? O che cosa potrà dare l'uomo in cambio della sua? Pensate, per questo motivo Gesù è venuto e si è offerto come vittima, per questo dolore, piange lacrime di sangue, perché si vede strappate dalle mani le anime dei suoi figli, le nostre anime, confusione di idee, predominio di altri. Questo ci insegna oggi. Allora adesso chiederei alla regia di mettere un piccolo stacco musicale, vi voglio ricordare anche il nostro numero di telefono. 0825 444 391, oppure potete usare il WhatsApp. Noi siamo qui anche per sentire la vostra voce. Ave Maria, cari amici, allora ci siamo lasciati qualche minuto fa facendo delle considerazioni amarissime su questa frase di Padre Pio. Padre, che ne pensate del mondo di oggi? Confusione di idee, predominio di ladri. Pensiero folgorante, ma profondissimo. È chiaro che quando uno ha la confusione di idee, la prima confusione gli viene nel discernimento tra il bene e il male. È logico, no? Prima parlavamo della perdita della fede, ma non bisogna andare molto lontani, cari amici, non bisogna andare molto lontani. Quanti dogmi di fede vacillano, per non dire sonnecchiano, nelle pagine polverose degli inquiridion, no? Delle raccolte di dogmi, sonnecchiano. Crediamo nella presenza di nostro Signore Gesù nell'Eucaristia, nella presenza vera, corpo, sangue, anima e divinità nell'Eucaristia. E chi lo sa, quanti sono quelli che ci credono veramente. E quando andiamo alla Santa Messa e partecipiamo, crediamo che veramente su quell'altare Gesù si immola, perde la propria vita in croce, anche se non lo vediamo? Non lo so, veramente. Quanti ne siamo coscienti di questo? Perché spesso la fede diventa, la partecipazione alla messa diventa quasi un, come posso dire, una cena conviviale, no? Una mensa eucaristica, però una sorta di mensa. Noi, diceva Padre Pio, quando fu interrogato anche su questo, no? Padre, ma come bisogna partecipare alla Santa Messa? Come bisogna stare? Come la Madonna, ha risposto Padre Pio, come la Madonna e San Giovanni ai piedi della croce. Guardiamoci in faccia, cari amici. Quando andiamo a messa, siamo come la Madonna, che non aveva più lacrime da piangere. Siamo come San Giovanni che sarà diventato, sarà sprofondato sottoterra. Non credo proprio. Quindi vedete come la confusione di idee, come serpeggia, si intrufola, come le eresie ormai sono quasi sottaciute. Ma crediamo veramente che un bambino è un essere umano fin dal momento del concepimento? Ma lo sapete che hanno approvato l'aborto al nono mese in alcuni paesi? Hanno approvato l'aborto al nono mese di gravidanza, l'interruzione della gravidanza. Hanno ucciso un bambino che già amava la sua mamma con tutto il cuore e capiva tutto e sapeva tutto e sentiva tutto poco prima che vedesse la luce. Ma meritiamo veramente di essere distrutti dalle apocalisse? Io penso di sì. E quanti si rendono conto che nella vita c'è qualcosa di sacro ed intangibile? Non lo so quanti. Quindi, confusione di idee, predominio di ladri. Parlavamo dei ladri di anime. Insomma, ladri intesi come tutti. Influenze negative, persone con un corpo senza corpo che ci confondono, ci tentano, ci convincono e ci allontanano da Dio. Parlavamo prima di chat GPT, dell'intelligenza artificiale, anziché andare al confessionale, guardate che Padre Pio stava nel confessionale fino a 15 e oltre ore, qualcuno parlava di 18 ore, ma sono cose veramente incredibili, no? Nel confessionale. Oggi ci andiamo a confessare con chat GPT, capite? Questo è la cifra della nostra confusione di idee. Quindi i ladri sono tutti quelli che ci influenzano negativamente, che hanno un corpo, che non hanno un corpo, che ci scandalizzano, che ci tentano, che ci ossessionano. Oggi, cari amici, l'ossessione diabolica viene confusa con la depressione, l'ansia depressiva, il pensiero, diciamo, ripetitivo, quindi un male spirituale che non viene riconosciuto, non viene diagnosticato, non viene curato, non viene affrontato, ma ci si gira intorno andando da uno psicologo all'altro, da uno psichiatra all'altro, andando a chiedere consigli all'intelligenza artificiale. E quindi vedete come noi abbiamo adesso una grande miseria spirituale, una grande miseria spirituale. Noi ci soffermiamo alla miseria materiale, alla povertà che in tanti paesi ancora dilaga, no? Con le malattie, eccetera. Che ormai si sono internazionalizzate pure le malattie, no? Avete visto? Pandemie, oppure, beh, per esempio, sono ritornate anche in Italia malattie che prima erano state debellate. Parliamo della malaria, di altre cose, no? Quindi, però c'è da dire anche un'altra cosa, in onor del vero, che Padre Pio, da buon medico, non si è limitato a dire confusione di idee, predominio di ladri. Ha dato anche la cura. Qual è la cura? Altre volte ne abbiamo parlato. La prima cosa, cari amici, è credere. Credere. Perché la gran parte della società non crede. Quindi è più che normale che abbia una confusione spirituale, soprattutto in materia di fede. La prima cosa è la fede, lo dice pure San Paolo, no? Senza la fede non si può piacere a Dio. Quindi pensate un po', la fede, dicono i matematici, no? È una condizione necessaria, ma non sufficiente per salvarsi l'anima. Ma qual è la cosa più importante della vita, cari amici? Glorificare Dio, amare il prossimo e salvare la propria anima. Semplicissimo, tre cose. Glorificare Dio, amare il prossimo, salvarsi l'anima. Ce lo dice proprio San Pietro, no? Questa è la meta della vostra vita, la salvezza dell'anima. Ma senza fede, e ormai siamo arrivati al lumicino, quanti si salvano? Pochissimi, pochissimi. Che è apparsa a fare la Madonna a Fatima? Che cosa ci fronte a dire a Fatima la Madonna? Questa mamma con le lacrime agli occhi, come l'abbiamo visto pure alla Salette, come l'abbiamo visto in altri. Che cosa è venuta a dirci la Madonna? Che cosa è venuta a dirci? Questa mamma che veniva e ha mostrato le anime che fioccavano all'inferno. Ma noi, nella nostra grande superbia, non abbiamo accolto neanche uno dei 22 appelli che la Madonna ha fatto a fare. Neanche uno. Sì, sei apparizioni, ma oltre 20 appelli a fare. Capito? Quindi noi non crediamo neanche alle cose che hanno convinto l'umanità in modo totale, no? Agli inizi del XX secolo. Ormai abbiamo chiuso la pagina, abbiamo chiuso in un cassetto pure Fatima. Più confusione di idee di così. Le apparizioni sono vere, ma io non credo in quello che ha detto. Pensate un po'. Che bell'esempio di razionalità che abbiamo. Padre Pio, però, vi dicevo, da buon medico ha dato anche la terapia. Innanzitutto, credere, perché senza la fede non vai da nessuna parte. O per meglio dire, vai nella parte sbagliata, perché poi la vita finisce. In barba ai transumanisti, sapete che ci stanno questi transumanisti che predicano uno scientismo quasi ridicolo. Cioè, ci stanno certi che ti mettono nell'azoto liquido a meno 170 gradi, quindi sei morto, perché poi promettono di svegliarti quando sarà trovata la cura alla vecchiaia, pensano di sconfiggere la morte così, con l'ibernazione. Altri invece dicono che noi possiamo fonderci con le macchine e diventare come dei programmi informatici, immortali. La scienza ci propone anche questa confusione di idee, una specie di immortalità informatica perché la nostra coscienza viene codificata. Guardate, tutto millantato, credo, tutto. Truffe, tutti inganni. E quindi, Padre Pio, ci dice due cose: la fede. La seconda cosa, cari amici, è la vita di grazia. Ma quanti ne parlano di questa cosa? Ma quanti ci parlano della vita di grazia? Se non abbiamo la vita di grazia, siamo finiti male lo stesso. Questo ci dice Padre Pio. Quindi, la preghiera, i sacramenti, il rosario, che lui chiamava l'arma, la perseveranza, la speranza viva, no? Diceva San Paolo, se lo state chiamando una speranza viva. Quindi viviamo senza credere, viviamo una guerra, che è innanzitutto la guerra tra il bene e il male. In mezzo siamo noi che siamo la posta in gioco, le nostre anime. Quindi è chiaro che adesso potremmo dilungarci sulle cose che diceva Padre Pio in rimedio di questa situazione, no? Perché anche chi gliel'ha chiesto si aspettava anche non solo una diagnosi, ma come si dice anche una terapia. In altri casi, Padre Pio ha detto prega e spera, prega e spera. Quindi la vita di grazia, i sacramenti, la fede incrollabile nei dogmi. Quindi Padre Pio consigliava proprio la conoscenza, non solo la lettura, ma la conoscenza del credo, no? Del catechismo della Chiesa Cattolica, che praticamente è la spiegazione, il commento al credo, dalla prima all'ultima pagina, cominciando dal fatto che Dio interpella e si rivela all'uomo per chiudere con la preghiera del Padre nostro. Questo è il nostro catechismo. Ma quanti lo conoscono? Ma quanti se lo leggono? Ma quanti leggono la Bibbia? Quanti di noi? Quindi Padre Pio ha fatto e continua a fare quello che poteva fare, cioè dandoci le indicazioni. Quante volte accoglieva i suoi penitenti dicendo proprio senza mezzi termini, no? Che il suo arrivo al confessionale, in caso di qualche anima che si era allontanata, gli era costato sangue. Il discernimento. Chiaro che se non si parte da questi presupposti, non si riesce più a distinguere il bene dal male. E quindi tutto crolla, tutto va a finire alla malora, possiamo dire. Ecco. Padre Pio diceva, cuore in Dio, ma con gli occhi aperti sul mondo. Perché da questo mondo noi traiamo la vita di tutti i giorni. Quindi il cuore in Dio, ma dobbiamo avere gli occhi aperti sul mondo. Che significa cuore in Dio? Significa che il nostro cuore che non trova riposo, come dice Sant'Agostino, fino a quando non riposa nel Signore, diventa la nostra ancora di salvezza. perché vivere su questa terra lo dobbiamo fare tutti, ma c'è modo e modo di vivere la nostra vita, che noi forse ce lo dimentichiamo, no? Anche per le promesse che ci fa questo scientismo moderno, no? Qualcuno crede addirittura nella reincarnazione, pensate che confusione di idee. Quando San Paolo l'ha detto, no? L'uomo muore una sola volta, dopodiché viene il giudizio. Questo ce lo dice un apostolo come San Paolo, un apostolo della legge. Quindi tutte quelle cose che si credono, che molti credono e che ci profondono le preghiere, no? Sul karma, sulla reincarnazione, sul buddismo, su questo. Pensate un po', cari amici, che grande confusione di idee, che spreco di energie spirituali. Questi sono i nostri tempi, cari amici. Quindi, proprio spiegando questo consiglio di Padre Pio, cuore in Dio, occhi aperti sul mondo, occhi aperti perché il mondo è il nemico principale della nostra salvezza, perché ha un pensiero minimalista, ha un pensiero che ci asfalta, no? Come dire, poco poco tu ti metti fuori dal pensiero del mondo, vieni lapidato, no? Vieni lapidato. Poco poco tu sei credente, poco poco porti un crocifisso sul petto, una medaglia miracolosa, la gente ti guarda e storce la bocca, come facevano con Gesù sulla croce. Questa, cari amici, è la situazione purtroppo. E quindi bisogna tenere gli occhi aperti sul mondo per evitare di venire asfaltati, cioè sotto questo rullo compressore dell'omologazione, no? Del pensiero unico, chiamiamolo come volete. Per cui, ma come, non sei d'accordo con la teoria di genere, con gli LGBT, eccetera? Ehi, vai in galera, vai in galera. Se tu non, poco poco, non ti adegui ai simboli della tua fede, non li puoi manifestare. La fede, se la tieni, peggio per te, e tienitela in casa. Ecco, guardate che questo è la tempera, questo è il clima che respiriamo in Europa, a casa nostra. Guardate, io ho visto il Papa che diceva delle cose, permettetemi di dire, no? Ovvie, ovvie, ma no, non perché voglio sminuire, attenzione, ma è chiaro che il Papa deve invocare la pace, no? È chiaro, ma è logico. Ma che deve dire il Papa? Che le guerre sono giuste, ma che deve dire che il sangue che imbratta le mani di tutto il mondo è un sangue giusto? No, è il sangue di Abele, ma peggio, è il sangue di Cristo, che è più eloquente del sangue. Santo. È chiaro che il Papa ci richiama alla pace, alla cessazione delle guerre, che tuona giustamente contro la morte che viene seminata a tutti i livelli. E noi aggiungiamo però a questo che la pace va trovata innanzitutto nei nostri cuori. Quindi con il ritorno a Dio, quindi con la conversione universale. Ricordiamoci anche Papa San Giovanni Paolo II, il quale tuonava pure lui, ma non aveva mezzi termini. Ricordatevi, vi ricordo, disse in Sicilia, rivolgendosi ai mafiosi, che c'è il giudizio di Dio. Quando cominci a parlare di queste cose, cari amici, la gente fa come ha fatto con San Paolo, no? Quando andò ad Atene a dire: vi sto portando la notizia di questo Dio ignoto che voi avete messo fra i vostri dèi, no? E tutti quanti interessati: ah, benissimo, ah, questo Dio ignoto, sì, quello che ha creato, diceva San Paolo, tutte le cose visibili e invisibili, il Dio della vita, e quello che poi darà la resurrezione dei morti. Arrivato a questo punto, gli ateniesi guardarono a San Paolo e dissero: Paolo, Su questo ti sentiremo un'altra volta. Si sono girati e se ne sono andati. E solo in pochi si sono convertiti cattolici. Quindi l'appello alla pace lo sottoscriviamo col Santo Padre, anzi, plaudiamo alle parole del Santo Padre. E lo invitiamo a continuare. E aggiungiamo anche quello che gli altri non vogliono sapere. Non ci sarà mai nessuna pace se non c'è la pace del cuore in Dio. E con questo, cari amici, io vi saluto, vi ringrazio per la vostra attenzione e vi rimando fra 7 giorni.